Ecco, aprite le vostre Bibbie se ce le avete e vogliamo continuare a imparare da questa grande saggezza che abbiamo davanti a noi, questa saggezza che Paolo sta trasmettendo a Timoteo, se ci ricordiamo, questo suo discepolo, questo suo studente al quale lui sta dando questa bellissima informazione. Prima Timoteo, capitolo 2. Allora, vorrei solo leggere i primi quattro versetti e poi vogliamo fare alcune considerazioni insieme riguardo ciò che deve essere la nostra priorità. Questo è quello che sarà il concetto dominante. E cosa presenta Paolo come quello che deve essere la nostra priorità come Chiesa, soprattutto quando ci incontriamo in chiesa. Così leggiamo versetto 1 al 4. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per il re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Ci fermiamo in mezzo a un po' il paragrafo, però è un blocco di versetti, diciamo, che ci permette di fermarci, poi continueremo settimana prossima a sviluppare i prossimi insegnamenti del versetto 5 fino al 7. Come ho detto, Paolo dà la risposta alla domanda: quale deve essere la priorità nel ministero? Qual è l'attività al quale Timoteo deve dedicarsi, al quale deve incoraggiare la Chiesa ad Efeso a dedicarsi? Qual è la risposta? Lo vediamo nel versetto 1. Paolo dice: esorto prima di ogni altra cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti. In altre parole, che si preghi. Ci sono quattro parole diverse, però puntano alla stessa realtà. Noi siamo bisognosi, abbiamo una profonda dipendenza dell'intervento di Dio nelle nostre vite, chiese, famiglie, eccetera. La priorità della Chiesa, ciò che deve fare come prima priorità è pregare. E la seconda cosa che vediamo è per chi dobbiamo pregare. Vediamo che in versetto 1 cosa dice? Dobbiamo pregare, invocare il Signore per tutti gli uomini. Come? Potremmo dire anche le persone. Poi le domande le facciamo a Paolo che ci risponderà alle domande nel tempo di domande e risposte. Però ci colpisce di nuovo una volta che il focus, il punto focale del ministero per Paolo è sempre le persone, la priorità del ministero sono le persone, in questo caso pregare per loro. Questa settimana parlavo con una persona, mi diceva che si trovava con un gruppo di persone a pregare. Diciamo in modo abbastanza continuativo, si trovava spesso e diceva che tanto del tempo si spendeva a pregare per il problema di tosse di una persona o il mal di testa di un'altra persona. Tante richieste, tante cose, ma è facile dimenticarci che il focus principale deve essere pregare per gli uomini e vedremo più avanti specificamente per la loro salvezza. Versetto 4, è qui dove vediamo il pensiero dominante parlando di Dio. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e dobbiamo pregare a questo fine per tutte le persone. Questa è la prima cosa, prima richiesta, diciamo, che spicca. E poi aggiunge anche questo secondo motivo di preghiera, versetto 2, per il re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità. È interessante che qui Paolo non fa una distinzione tra autorità buoni, cattivi, lui dice di pregare per tutti quelli che sono costituiti in autorità. Adesso vedremo che Paolo presenta lo scopo, presenta due scopi, perché dobbiamo pregare per il re e per quelli che sono in autorità. Dobbiamo pregare per loro, prima di tutto, se vogliamo dire, lo scopo immediato, che non è il fine, diciamo, assoluto, però è il fine più vicino, è per poter vivere vite tranquille e quiete, in pietà e dignità. Questo è uno degli scopi. L'altro scopo, in versetto 4, è il risultato finale, è la salvezza, è sempre rivolto verso la salvezza. Però Paolo dice che bisogna pregare per poter vivere vite tranquille e quiete. Ora, considerando questo scopo per il quale dobbiamo pregare per il re e le autorità, potremmo sbagliare dicendo, allora, Dio vuole che viviamo col comfort. Questa è la ragione per cui dobbiamo pregare per il re e per le autorità. Però vediamo che Paolo dice che il fine è poter vivere in pietà e dignità. Dobbiamo vivere in queste condizioni per poter poi dimostrare il Vangelo. Potremmo dire così che Paolo prega che possiamo vivere in un contesto in cui esistono le condizioni in cui il Vangelo può stendersi. Sempre rivolto alla diffusione del Vangelo. Paolo dice pregate per le autorità per il re affinché ci sia un contesto in cui esistono le condizioni in cui il Vangelo possa essere trasmesso. Versetto 3, la ragione per cui dobbiamo pregare così, per la salvezza delle persone, il disseminare del Vangelo, è la ragione che è buono e gradito davanti a Dio. Questo ci rassicura. Potremmo avere la domanda, ma siamo sicuri che questo tipo di preghiera per la salvezza e per la disseminazione del Vangelo è quello che Dio vuole? Sì, Paolo dice, è buono, è gradito davanti a Dio. A volte, non so se capita alcuni di voi, però può succedere che in alcuni correnti di teologia viene trasmesso l'idea che non è possibile compiacere a Dio. Non so se vi viene mai questa idea. Siamo depravati, che è giusto, siamo peccatori fino al midollo, è giusto, ma non è una conseguenza diretta di questo concetto che non possiamo compiacere Dio. Possiamo compiacerlo. Lui è un padre che è buono e gradisce alcuni dei nostri comportamenti, sorride su di noi quando ci comportiamo in un modo che lui approva, e lui approva, in questo caso, la preghiera per la salvezza dei perduti. E poi il versetto 4, che spenderemo più tempo a considerare, è lo scopo finale della preghiera, che è questo, la salvezza dei perduti. La salvezza dei perduti. È vero che dobbiamo pregare per poter avere vite tranquille e quiete, ma questo è sempre con il fine assoluto di poter portare le persone alla salvezza. Paolo vuole che preghiamo per la salvezza di tutti gli uomini. Questo è un concetto molto importante per noi. È una frase equilibrante nel nostro modo di pensare a Dio e anche di pregare. Questo ci insegna che la preghiera per la salvezza di tutti gli uomini è in accordo con il cuore di Dio. Ok? Quando preghiamo per la salvezza dei perduti, per la salvezza di persone intorno a noi, ci stiamo collocando nella scia della volontà di Dio. Se pensiamo a un flusso d'acqua, che è la volontà di Dio che sta trasportando le cose in una certa direzione, noi quando stiamo pregando per la salvezza dei perduti, ci stiamo piazzando ben in mezzo a questa scia, di questo afflusso della volontà di Dio, che vuole che le persone, tutti gli uomini siano salvati. Ora, qua dobbiamo fare qualche considerazione in più, poi avremo tempo per approfondire di più nel tempo delle domande, forse. Questa frase, per chi è uno studioso della Bibbia, potrebbe sembrare di entrare in conflitto con altri insegnamenti della Bibbia. La domanda potrebbe essere posta così, ma non contrasta questo con la sovranità di Dio? Il fatto che Dio controlla ogni cosa e che tutto quello che Dio vuole sia fatto, viene fatto? Se Dio vuole veramente che siano salvate tutte le persone, allora, domanda, perché non sono salvate? Però è molto importante che benché teniamo in alto l'idea della sovranità di Dio, abbiamo allo stesso tempo le idee molto chiare sul desiderio di Dio per la salvezza dei perduti, benché non tutti vengano alla fine salvati. Ci siamo finora? Ok, affermiamo che Dio desidera la salvezza di tutti, benché non tutti vengano salvati. Dobbiamo evitare degli errori. Se da un lato pensiamo che Dio è potente per salvare, ma non vuole veramente salvare, allora pregheremo a un Dio di un cuore chiuso e saremo scoraggiati di pregare. Dio ha il potere di fare, ma non vuole veramente pregare, allora perché pregare per i perduti? Dio è un Dio di cuore chiuso, ristretto. Se è un Dio che vuole generoso, desidera, ma non è potente per farlo, anche lì perché pregare? A che serve pregare a un Dio che non è potente e lui è nel cielo? Ah, anch'io, Keith, quanto vorrei la salvezza del tuo vicino, però ho le mani legate. E dobbiamo stare molto attenti ad avere un'idea biblica della sovranità di Dio e della sua volontà di salvare i perduti. Forse non devo ripassarlo, però vogliamo ricordarci che nella Bibbia abbiamo dei versetti che dicono che Dio ha il perfetto controllo su ogni cosa nell'universo. Questa è la sovranità di Dio. Salmo 115:3. Il nostro Dio è nei cieli e gli fa tutto ciò che gli piace. Giobbe 42:2. Io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Efesini 1:11. Colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. Questi sono versetti di alta sovranità, il concetto dell'assoluto controllo di Dio su ogni cosa. Lui ha il potere di fare qualsiasi cosa e anche di salvare il peccatore più ribelle e ostinato. Ok? Quello per quanto riguarda un lato della dell'insegnamento biblico. E qui vediamo l'altro lato, che è che c'è una cosa che Dio vuole che non sempre si realizza. Allora Dio non ha il vero controllo. Siamo di nuovo appunto da capo. Vogliamo fare qualche considerazione in più, però questa è un po' la frase riassuntiva con la quale voglio spiegare quello che la Bibbia insegna a riguardo. La Bibbia presenta un Dio che è sia desideroso della salvezza dei perduti, è potente per salvarli e che la loro non salvezza non minimizza né la sua potenza né la sua misericordia. Ripeto, Dio è desideroso della salvezza dei perduti, è potente per salvarli, ma la loro salvezza non minimizza né la sua potenza né la sua misericordia. Okay? Questo è il concetto biblico. Ora, come può essere vero questa cosa? Alcuni dicono, ok, Dio vorrebbe salvare, ma non può scavalcare il libero arbitrio dell'uomo. Dio è potente, ma non è potente quando arriva contro quel muro della scelta dell'uomo. Secondo questa visione, l'uomo ha una capacità di decidere che Dio non può guidare. Ovviamente c'è un problema con questa prospettiva, ed è che se Dio non potesse scavalcare, se non potesse guidare, se non potesse cambiare la volontà dell'uomo, chi sarebbe salvato? Nessuno. La volontà dell'uomo è ribelle a Dio dalla nascita. La Bibbia conferma il fatto che prima avviene il miracolo della nuova nascita e poi viene la fede. Prima Giovanni 5, chiunque crede è nato da Dio. Cioè il risultato del nascere da Dio è credere. Dio prima scioglie il cuore e poi lui dà la fede. Questa è un'interpretazione da scartare perché contrasta con troppi versetti della Bibbia. C'è un'altra interpretazione che è quella che dice che quando Paolo dice che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, sta dicendo tutti i tipi di uomini, ricchi, poveri, autorità, non autorità. Però questo secondo me non riassume bene il cuore ampio, desideroso di veramente salvare tutti. Viene spiegato con un'interpretazione migliore che adesso vi darò. Però voglio ripetere la frase che ho detto prima. La Bibbia presenta un Dio che è sia desideroso della salvezza dei perduti, è potente per salvarli, e la loro non salvezza non minimizza nella sua potenza, nella sua misericordia. Allora, come possiamo arrivare a una idea di come far combaciare tutti questi concetti? La prima cosa che vogliamo dire è che il fatto che Dio vuole che tutti siano salvati ci incoraggia a fare che cosa? A pregare per la salvezza per tutti. Questo è quello che Paolo vuole trasmetterci. Dio ha un atteggiamento favorevole, benevolo verso i perduti, e qui è dove arriviamo a un concetto che dobbiamo un attimino pensarci bene. Dio vuole veramente la salvezza, si compiace della salvezza e non della perdizione, però lui permette che alcuni rigettino il Vangelo, ma non si compiace di questo necessariamente. Lui permette che alcuni rigettino il Vangelo, ma non si compiace. Potremmo dire che ci sono due livelli della volontà di Dio, addirittura due volontà di Dio, che la Bibbia parla in diversi modi. Ad un livello la sua volontà è per la salvezza di tutti, però lui ha un altro livello della volontà che vuole anche preservare la sua giustizia, il suo nome, il fatto che il peccato merita delle conseguenze. Questo fatto delle due, i due livelli di azione di Dio, lo vediamo espresso in Lamentazione 3:33, dice: non è volentieri che egli umilia e affligge i figli degli uomini. Ok, questo è un versetto importante. Qui Lamentazione dice che Dio non affligge, non umilia dal cuore, cioè non è un Dio sadico che trova piacere nella sofferenza o nella perdizione di coloro che non ricevono la verità. Non è volentieri. Qui vediamo ad un livello che Dio non trova piacere nel umiliare e affliggere, punire, permettere all'uomo di ricevere le giuste conseguenze delle sue scelte. Ezechiele 18:23, Dio dice: provo piacere se l'empio muore, dice il Signore, non ne provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie e vive. Così vediamo che l'atteggiamento di base di Dio è quello di desiderare, di volere che gli uomini siano salvati. Non permette volentieri dal cuore che l'uomo riceva le giuste conseguenze delle proprie azioni. Potremmo dirlo, forse non azzecca del tutto il concetto, però benché Dio non si compiace della perdizione dei perduti, lo permette per i suoi scopi. È quasi un piano B, se vogliamo. È un piano B che lui permette, lui sceglie di adoperare per gli scopi che lui conosce. Potremmo forse farci un'idea di questo fatto che ci sono due volontà che sono in azione in Dio allo stesso tempo, con l'idea di quello che fa un padre quando un figlio ha fatto qualcosa, l'ha disubbidito. Pensiamo a questo padre, un figlio che arriva a casa, doveva venire alle 6:30 e arriva alle 10. Ad un livello il padre vorrebbe dire: fa niente, vieni qua, tizio, ti abbraccio, andiamo a prenderci un gelato, come se niente fosse. Ad un livello c'è quella volontà, quel desiderio nel padre. Ad un altro livello c'è un'altra volontà ed è: mio figlio deve essere disciplinato. Mio figlio deve ricevere le giuste conseguenze per aver trasgredito quello che io gli avevo detto. Ma il padre non lo fa in un modo sadico, non lo fa in un modo, diciamo, cattivo. Lo permette, sì, per gli scopi che lui ha in mente. Questo ci aiuta un po' a capire in che modo possiamo far combaciare la volontà di Dio per la salvezza di tutti e allo stesso tempo la volontà di permettere in altri casi che gli uomini ricevano le giuste conseguenze delle proprie scelte. Ora, quello che è importante per noi, quando consideriamo, diciamo, il tutto del contenuto biblico, è che dobbiamo considerare quello che abbiamo come l'atteggiamento principale di Dio. Dio è buono, Dio è amorevole, Dio vuole veramente che tutti gli uomini siano salvati e questo ci deve spronare per pregare per la salvezza dei perduti. Così, ripetendo un po' la nostra frase che ho ripetuto diverse volte, la verità della Bibbia presenta un Dio che è sia desideroso della salvezza dei perduti, è potente per salvarli, e che la loro perdizione non minimizza nella sua potenza, nella sua misericordia. Così, questo è il concetto che l'Apostolo Paolo ci trasmette, quanto è importante avere un'idea giusta di Dio, un Dio benevolo, un Dio desideroso di condividere con tutti gli uomini i beni e la bontà della sua persona.